ad alta voce. Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
E qui, forse, potrà divertire il curioso lettore qualche ragguaglio sulla mia vita domestica e sulla mia maniera di vivere in quel paese durante una permanenza di 9 mesi e 13 giorni. Essendo io portato ai lavori manuali ed essendovi altresì indotto per necessità con i più grandi alberi del parco reale, m'ero costruito un tavolo e una sedia abbastanza comodi. 200 camiciaie furono messe all'opera per farmi delle camicie e della biancheria per il letto e per la tavola, col tessuto più forte e ruvido che si riuscisse a trovare, il quale tuttavia furono costrette a impunturare a vari strati, poiché il più grosso era di gran lunga più sottile della nostra stoffa di batista. Il loro lino è solitamente largo 8 centimetri e 90 centimetri fanno una pezza. Le camiciaie mi presero le misure facendomi distendere a terra e stando una di loro all'altezza del mio collo e un'altra a mezza gamba, con una forte corda stesa che due di loro reggevano alle estremità, mentre una terza misurava la lunghezza della corda con 1 metro lungo 1 pollice. Indi mi misurarono il pollice destro e il conto era fatto, con un computo matematico secondo cui 2 volte la circonferenza del pollice equivale a quella del polso e così via fino al collo e alla vita. Inoltre, tenendo come modello la mia vecchia camicia che dispiegai innanzi a loro per terra, mi servirono a pennello. Trecento sarti furono egualmente impiegati per cucirmi dei vestiti, ma questi avevano un altro accorgimento per prendermi le misure. Mi inginocchiai e loro alzarono una scala da terra fino al mio collo. Uno di loro salì sulla scala e lasciò cadere il filo a piombo dal mio colletto al suolo e ciò corrispondeva alla lunghezza della mia giacca. Misurai però da solo la vita e le braccia. Quando gli abiti furono completati, e ciò che fu fatto nel mio alloggio, perché anche la più spaziosa tra le loro case non li avrebbe contenuti tutti quanti, somigliavano a quelle coperte con tanti pezzi diversi fatte dalle nostre signore in Inghilterra, salvo che qui i pezzi erano tutti d'un colore. Avevo 300 cuochi addetti a prepararmi cibi in piccole e comode baracche costruite accanto alla casa dove essi vivevano con le loro famiglie, preparandomi 2 piatti a testa. Prendevo nella mano 20 camerieri e li ponevo sul tavolo. 100 d'altri camerieri erano in servizio a terra, alcuni con piatti di carne e alcuni con barilotti di vino o d'altre bevande tenuti sulle spalle. Rifornimenti che quelli di sopra tiravano su quando volevo, in maniera assai ingegnosa, con certe funi come in Europa si tira un secchio dal pozzo. Un loro piatto di carne era per me un buon boccone e un loro barilotto di vino una bella sorsata. Il loro montone è inferiore al nostro, ma il manzo è eccellente. Ho mangiato anche una lombata così grande che dovetti farla in 3 pezzi, Ma è cosa rara. I miei servitori erano stupefatti al vedermi mangiare la carne, con ossa e tutto, come dalle nostre parti si fa con le cosce delle allodole. Debbo confessare che le loro oche e i loro tacchini, che solevo mangiare d'un sol boccone, sono di gran lunga migliori dei nostri. Quanto agli uccelli di taglia più piccola, riuscivo a infilarne anche 20 o 30 sulla punta del coltello. Un giorno, Sua Maestà Imperiale, essendo stato informato del mio modo di vivere, domandò di poter avere la felicità, così ebbe la compiacenza di esprimersi, di pranzare meco, assieme alla sua reale consorte e ai giovani principi di sangue reale d'ambo i sessi. Vennero dunque come annunciato, e io li posi a sedere in sedie di rappresentanza sul mio tavolo, precisamente dirimpetto a me, attorniati dalle loro guardie. Era della partita anche Flimnap, il gran tesoriere, col bastone bianco, e osservai che spesso mi sogguardava con aria bisbetica che io finsi di non notare, mangiando assai più del consueto, onde rendere onore al mio caro paese e anche suscitar meraviglia nella corte. Ho certe mie ragioni per credere che la visita di Sua Maestà porse a Flimnap l'occasione di rendermi un cattivo servigio presso il suo sovrano, essendo quel ministro sempre stato un mio nemico segreto, sebbene esteriormente mi vezzeggiasse più di quanto fosse conforme al suo tetro carattere. Infatti, egli poi descrisse all'imperatore le cattive condizioni in cui versava il tesoro. Disse che era costretto a riscuotere denaro con forti interessi, che se non si offrivano al 9% sotto la quota media i buoni del tesoro non avevano alcuno smercio, ch'io ero costato a Sua Maestà più d'un milione e mezzo di sprug. È la loro più grossa moneta, della grandezza d'un lustrino. E nell'insieme, che sarebbe stata cosa saggia per l'imperatore cogliere la prima buona occasione per sbarazzarsi di me. Debbo qui difendere la reputazione d'una eccellente dama che a causa mia ebbe a soffrire senza colpa. Al tesoriere venne il capriccio di ingelosirsi di sua moglie per la malizia di certe cattive lingue che pretesero informarlo d'un certo qual violento affetto nutrito da sua grazia per la mia persona. E per qualche tempo circolò a corte una maldicenza, secondo cui una volta sarebbe ella venuta privatamente a trovarmi. Questa io dichiaro solennemente essere la più infame delle menzogne, senza alcun fondamento, se non nel fatto che Sua Grazia ebbe la compiacenza di trattarmi con tutti i più innocenti segni di liberalità e amicizia. Venne spesso a casa mia, ma sempre in modo pubblico, né mai senza tre accompagnatrici nella carrozza, che al solito erano sua sorella, una giovane figliola e un'altra sua conoscenza. Ma ciò era cosa comune a molte altre dame della corte. E faccio appello anche a tutti i miei servi, che possono dichiarare se mai videro a qualsiasi ora una carrozza attendere alla porta senza saper di chi fosse. In simili casi, essendo stato avvertito da un inserviente, era mia abitudine comparire immantinente alla porta e, dopo aver presentato i miei rispetti, prendere con molta cautela la carrozza e i due cavalli in mano, Se erano 6 cavalli, il postiglione ne staccava sempre 4. E porli sul mio tavolo, ove avevo fissato un bordo mobile tutto all'intorno, alto 12 centimetri, onde prevenire incidenti. E spesso ho avuto perfino 4 carrozze con cavalli, tutti insieme sul tavolo affollato di visitatori, mentre io sedevo nella mia sedia, chinando il viso verso di loro. E quando ero impegnato con una brigata, il cocchiere portava gli altri a spasso lentamente intorno al tavolo. Ho trascorso molti piacevolissimi pomeriggi in simili conversazioni, ma sfido il tesoriere o i suoi 2 delatori. Qui dirò i loro nomi, e tanto peggio per loro. Clustril e Drullo. A dimostrare che qualcuno venne mai a trovarmi in incognito, tranne il segretario Reldresal, il quale fu inviato su espresso ordine di Sua Maestà Imperiale, come già ebbi a dire. Non mi sarei diffuso tanto a lungo su questo particolare, se non fosse un punto ove venne in grave rischio la reputazione di una gran dama, per non parlare della mia. E ancorché io avessi l'onore d'essere un Nardac, titolo che neppure il tesoriere aveva, essendo a tutti noto che gli è soltanto un Glum Glum, titolo inferiore d'un grado, come quello d'un marchese rispetto a un duca in Inghilterra. Tuttavia, ammetto che egli avesse una posizione di maggior riguardo. Ma quelle false informazioni, di cui in seguito ebbi notizia per un caso fortuito che non vale la pena menzionare, fecero sì che il tesoriere per qualche tempo mantenesse il broncio a sua moglie. E con me, ancora peggio. Infatti, alla fine, egli fu disingannato e si riconciliò con lei, laddove io persi presso di lui ogni credito. Ma vidi che il mio favore declinava assai celermente presso lo stesso imperatore, il quale, in vero, era troppo governato dal suo favorito. Prima di dare un resoconto sulla mia partenza da quel regno, converrà forse informare il lettore d'una macchinazione privata che da 2 mesi s'andava preparando contro di me. Per tutta la vita, fino ad allora, ero stato estraneo alle faccende di corte, cui non mi destinava la mia modesta origine. Invero, avevo già udito e letto abbastanza circa le inclinazioni dei grandi principi e ministri, ma mai mi sarei aspettato di scoprirne i tremendi effetti in un paese tanto remoto e governato, così ritenevo, da regole di condotta differentissime da quelle d'Europa. Allorché stavo preparandomi a rendere visita all'imperatore di Blefuscu, una persona di notevole prestigio a corte, cui avevo reso qualche favore quando si trovava in grave disgrazia presso Sua Maestà Imperiale, venne a trovarmi privatamente nottetempo, in una portantina chiusa, e senza annunciare il suo nome, domandò d'essere ricevuto. Furono congedati i suoi inservienti, e io mi riposi in tasca la portantina con dentro Sua Signoria, dando poi ordine a un servitore fidato di dire che ero indisposto e me ne andavo a dormire. Sbarrai la porta di casa, deposi la portantina sul tavolo, come era mia abitudine, e mi sedetti. Quando ebbimo concluso i convenevoli, osservando l'aria preoccupata di Sua Signoria e domandandone io la ragione, egli mi pregò d'ascoltarlo con pazienza su un argomento per cui ne andava del mio onore e della mia vita. Il suo discorso ebbe il seguente tenore, giacché presi appunti non appena se ne fu andato. Dovete sapere, disse. Che vari comitati del Consiglio dei Ministri sono stati recentemente convocati in maniera segretissima al vostro riguardo. E soltanto 2 giorni fa, Sua Maestà, è giunto a una decisione. Voi sapete bene che Skiresh Bolgolam, Galbet, ovvero Alto Ammiraglio, è stato vostro mortale nemico fino dal vostro arrivo. Non conosco le sue ragioni iniziali, ma il suo odio si è assai accresciuto dopo il vostro grande successo contro Blefuscu, che ha oscurato la sua gloria come ammiraglio. Codesto signore, in combutta col gran tesoriere Flimnap, la cui ostilità verso di voi a causa della sua signora è cosa nota, nonché con Limtok, il generale, Lancon, il ciambellano, Balmuf, il giudice supremo, ha preparato dei capi d'accusa contro di voi per tradimento e per altri delitti capitali. Una simile premessa mi rese così impaziente che, essendo io ben consapevole dei miei meriti e della mia innocenza, stavo per interromperlo quando egli mi pregò di tacere e procedette così. In segno di gratitudine per i favori che mi avete reso, ho raccolto informazioni su tutta la procedura, nonché una copia degli articoli di incriminazione, ciò per cui rischio la testa. Al vostro servizio.